Siete sempre all'ascolto di Maracanà su TMV Radio. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia. C'è anche Gennaro Lapadula in supporto tecnico, ma in collegamento telefonico soprattutto c'è il direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti.
Mario, io subito ti chiedo, e poi dopo voglio affrontare una tematica anche con te che riguarda lo scouting un po' perso dai nostri club, ti chiedo intanto qual è il progetto finito il mercato che ti affascina di più?
Ma onestamente aspetto, aspetto di vedere, aspetto di capire, perché progetti affascinanti, onestamente, più affascinanti di altri non ne vedo. Per cui aspetto di vedere, perché la prossima volta cominciano partite importanti, Milan-Lazio, Napoli-Juventus, aspetto di capire. Non, è stato un mercato povero, in cui abbiamo perso il miglior portiere, uno dei migliori difensori, Romero, abbiamo perso il miglior centrocampista, De Paul, abbiamo perso i migliori attaccanti, Lukaku e Ronaldo. Per cui, onestamente, progetti ne vedo pochi, vedo quello che resta di altri progetti, però aspetto di capire, perché il fatto che ci si sia tutti impoveriti non significa che non ci sia spettacolo, anzi sarà uno spettacolo di diverso livello, ma poi fondamentalmente lo spettacolo è dato dal risultato. Per cui, se il risultato sarà quello che ciascuno di noi si augura, io credo che ci si divertirà.
Mario, ma è stato un mercato povero economicamente soltanto o povero anche di idee, proprio perché quando non hai soldi devi fartene qualche idea diversa?
Ma sai, le idee le ha avute qui, le idee le ha avute chi se le poteva permettere, e vedi anche l'Inter che è stata in grande difficoltà economica, però poi i giocatori a costo zero come Dzeko o Cialanoglu, non è che se li chiedeva la Fiorentina ci andavano.
Vabbè, certo.
Per cui sono andati perché era l'Inter e perché doveva permettersi degli ingaggi. Lo stesso Correa è forse il secondo giocatore più pagato di questo mercato, per cui le idee andavano di pari passo con i soldi a disposizione, che erano pochi per tutti.
Io invece, ecco, la cosa che volevo affrontare con te, Mario, a proposito di idee in un mercato in cui, diciamo, c'erano pochi soldi eccetera, possiamo dire che probabilmente c'è un reparto che prima era più forte, poi è stato curato sempre un po' meno, che è quello dello scouting nei club, cioè andare a scoprire il campione, non andarlo per forza a comprare quando è già bello che è fatto, ma cominciarlo a intuire, scoprire, andarlo a trovare, magari fabbricarselo anche in casa in alcuni casi. Da questo punto di vista ci vedi un passo indietro da parte dei club italiani rispetto al passato?
No, dipende dai soldi anche qui. Lo scouting oggi è un falso problema, nel senso che ci sono programmi, ci sono software che ti danno lo scout, tu ci metti una mezzala mancina bionda con gli occhi celesti, alta 1,87 m, te ne trova 20 in giro per il mondo. No, non è più lo scouting di un tempo che tu dovevi andare artigianalmente a cercare per il mondo. Oggi lo chiedi a un grande software, lo paghi molto il software, peraltro lo fanno in Italia, a Chiavari,
sì.
Ora è stato acquistato da una società americana, ti dà tutti i giocatori, tutte le società del mondo sanno tutto, perché sono le società stesse a mettere i propri giocatori nel computer. Quindi è un falso problema lo scouting oggi. Bisogna andare, tutti sanno quali giocatori servono, solo che più chiaramente i migliori costano immediatamente di più perché hanno più offerte. Devi andare se non hai soldi, devi andare sulle seconde, terze scelte e avere fortuna. Comunque gli scout ci sono, cioè, l'Udinese ne ha 10. Una società come la Roma mi sembra abbia 5. Non è che mancano i soldi, perché i giovani si sono ormai affermati tante società medio-piccole che prima lavoravano scambiandosi giocatori maturi che poi diventavano anziani giocando in questo tipo di società, oggi hanno invertito, perché il giocatore di 30-32 anni che ha un rendimento sicuro ha un ingaggio che arriva al milione o lo supera, mentre il ragazzo è meno della metà, è anche un terzo. È un discorso complessivo molto
complesso, sì.
Molto accurato, che va fatto con grande calma.
In questo mercato in cui, come abbiamo visto, no, sono più giocatori che se ne sono andati, qualche idea che qualcuno si poteva permettere, come dici tu, qualcuno un po' meno, c'è stato il grande ritorno all'affidarsi a grandi allenatori, no? Quindi l'arrivo di Mourinho, il ritorno di Sarri, Spalletti sulla panchina del Napoli, il ritorno di Allegri, Inzaghi avrà la grande scommessa di allenare l'Inter nell'anno in cui se n'è andato Conte, insomma i grandi allenatori. Qual è l'allenatore che secondo te avrà più difficoltà quest'anno e perché tra questi?
Adesso è difficile da giudicare. A me sembra che più che di difficoltà si debba parlare di disagio. Cioè, io credo che in questo momento il disagio maggiore lo abbia Allegri, perché non ha un disagio suo proprio di formazione o di rapporto con i giocatori, ha il disagio di avere giocatori che pensano meno alla squadra e ci pensano meno da un paio d'anni almeno. Non bisogna mai dimenticare la definizione di Sarri dell'altro anno, di due anni fa, quando definì inallenabile la Juventus. Questo si è dimostrato vero sia per lui che per Pirlo e in questo momento anche per Allegri. Quindi questo significa che c'è un disagio nella Juventus, che non era portato tanto da Ronaldo, perché Ronaldo il suo lo faceva, era la squadra che non era all'altezza di Ronaldo. Per cui io ho l'impressione che con qualunque, cioè che adesso Allegri sia quello che è il problema più urgente. Io sono convinto che lo risolverà, però gli altri hanno squadre fatte. Nessuno ha cambiato niente, a parte il Milan che si è allargato, ma non ha cambiato, a parte l'Inter che però è rimasta con la miglior difesa d'Italia, con forse il miglior centrocampo d'Italia, e con questo attacco di giocatori certi. Per cui io credo che il maggior disagio in questo momento è per un altro po' di tempo lo avrà Allegri.
Io tra poco ci torno su Allegri, è una domanda per te, però tornando sullo scouting, ci sono alcuni ascoltatori che ci hanno scritto mentre ci sentivano, c'è per esempio Silverio che scrive le piccole, ad esempio lo Spezia, quanti italiani hanno in prima squadra? La ricerca del giovane italiano non la fa neppure la squadra tra virgolette minore, vedi anche il Venezia, ci dice qualcuno, come mai?
Perché che differenza c'è tra un ragazzo italiano e un ragazzo...
Un altro aspetto che è diverso, cioè a parte lo scouting non deve andare in traccia per forza l'italiano, se non trova l'italiano è perché lavorano male le scuole calcio, secondo me, quindi sono due problemi diversi questi.
No, le scuole calcio secondo me sono un abominio, nel senso che non si può giocare, ma non per la qualità, ma non si può giocare a calcio facendo pagare i ragazzi.
Intanto
è un affare, non è una scuola calcio, la scuola calcio è quella che va a cercare il giocatore, la scuola calcio e lo rende giocatore e poi lo vende a una società reale. Ma se tu prendi i ragazzi, li fai pagare, li fai comprare le maglie e ti devono versare la retta mensile, quindi devono giocare tutti e non c'è più gerarchia, perché devono giocare tutti, versano tutti lo stesso obolo. Secondo me serve veramente poco la scuola calcio fatta in questo modo. Detto questo, è un'illusione degli ascoltatori che non si conoscano i ragazzi. perché tutto il settore giovanile è messo insieme. Ci sono selezioni di squadre giovanili dalle regioni ai settori nord, centro, sud, fino ai settori nazionali, in cui i giovani si vedono, si rivedono e si rivedono ancora. Sono le stesse società che dicono quali giocatori convocare, perché sono i giocatori che vogliono mettere in mostra. Siamo noi. Se poi tu vedi un giocatore in Spagna, in Inghilterra, in Germania, in Croazia, lo prendi perché a 17 anni la Fiorentina andò a prendere Vlahovic e Milinkovic Milenkovic in Croazia. Perché no? Sai, che lo scouting è scouting in quanto tu riconosci le qualità di un grande giocatore in un giovane calciatore, di qualunque nazionalità sia.
E ci vai a investire, certo, non è questione di italiano o straniero, quello è un altro discorso, diciamo, che si va...
No, non per me, io non... Onestamente, no. Cioè, c'è la stessa difficoltà a trovarlo.
Assolutamente. Per quanto riguarda invece... Tanto sono abbastanza d'accordo con te, gli ascoltatori adesso che stanno riscrivendo, stanno dicendo sì, in effetti sono due problemi, ci sono dei problemi di scuole calcio che andrebbero affrontati in maniera più approfondita, ecco, avremo il tempo, lo faremo senz'altro, però ti volevo portare di nuovo su Allegri, Mario, anche perché ce lo chiede qualche nostro ascoltatore. Possiamo dire che sicuramente rispetto al primo Allegri, quello della Juventus, che ereditò una Juventus di Conte che era comunque una vera squadra, già a parte la qualità dei giocatori, ma proprio come identità, questa volta avrà più difficoltà a ricostruire un senso di squadra che si è smarrito negli ultimi due anni.
Certo, certamente sì, è quello che pensavo di aver detto, nel senso che questa è anche una squadra che ha vinto molto, i giocatori abbondano di autostima, che fanno fatica a fare famiglia, proprio perché sono giocatori profondamente arrivati, quindi vogliono stare su un piedistallo e fanno fatica a giocare insieme. Questo è un peccato che è portato dalla bravura dimostrata da ciascun giocatore, nel senso che ognuno te lo dimostrano la storia degli ingaggi. Dybala sono due anni che non corre, che proprio non corre, in campo danza, e te lo dimostra la storia degli ingaggi. In un momento in cui i giocatori sono andati giù come prezzo del 50% minimo, tu vuoi un ingaggio stratosferico in una squadra che in questo momento ha una scarsa dimensione europea da due anni a questa parte, uscita è tra l'ottavo e il sedicesimo posto, quindi Non si rendono conto del mondo che li circonda, che è cambiato, e tutti pensano che basterà una partita per rimettere tutto a posto, ma questa è l'eterna illusione del calcio. Tu pensi sempre che vinci una partita, vinci già il campionato, ne perdi una e sei fuori da tutto. Non è così, ci vuole misura.
Assolutamente.
Ma ripeto, la Juve deve ricominciare a correre.
Questo sicuramente è uno dei tanti aspetti che vanno assolutamente rimarcati e evidenziati. Mario, c'è qualcuno che torna sull'argomento che abbiamo trattato delle scuole calcio e dice: io sono del 76 e già negli anni 80 si pagavano le scuole calcio, per cui non è tanto questo il problema, il bacino si è semplicemente ridotto perché attualmente i giovani hanno meno interesse per questo sport. Che ne pensi?
No, ma che non c'entra niente con quello che dico. È che non dovrebbero pagare i ragazzi.
Questo a prescindere, non è che adesso si paga, prima no.
E non solo, ma chi insegna nelle scuole calcio? Cioè, qual è la conoscenza di hanno giocato a pallone? Ma ci sono circa 7.000 insegnanti di calcio. Come l'hanno preso il titolo di insegnanti di calcio? Facendo 4 giorni di doposcuola in qualche settore calcio di provincia per provincia. No, io pago per la grande scuola calcio, ma non gli altri devono andare loro a fare lo scouting, se sono bravi a portarseli a dargli il materiale per giocare? No, se no è semplicemente una bottega. Apro una bottega e invece che una scuola calcio, invece che una panetteria, metto una scuola calcio. E qual è la differenza?
Quindi tu dici è importante anche intanto che siano addestratori ed educatori, Mario, perché poi tu sai meglio di me che ci sono i fanatici che devono fare i Guardiola già con i bambini di 4 anni, 5 anni, e quello è già l'altro errore.
Ma cioè, voglio dire, per andare al liceo tu devi aver fatto le scuole medie e aver dato un esame di scuola media. Per iscriversi a una scuola calcio non serve niente, solo i soldi. Che selezione è? E giocano tutti lo stesso tempo, perché tutti hanno pagato la stessa cosa. Che selezione è? Le scuole calcio non sono mica della federazione, quelle sono le accademie, che sono già delle selezioni, ma le scuole calcio in tutta Italia sono di persone private che hanno aperto una bottega di calcio. Non è persone che fa scouting. Non si dice bisogna giocare bene per venire a specializzarsi. Si dice l'iscrizione costa 50 euro al mese. Punto e basta. Venire con la propria roba.
Esatto.
E questo che scuola calcio è?
Tu dici che insomma poi chiaramente diventa un qualcosa che, a parte il fatto che poi ci sono tanti che dovrebbero avere accesso alle scuole calcio e invece non se lo possono permettere neanche, e questa è un'altra discriminazione che nello sport non esiste, no?
Io credo che per giocare a calcio o per fare o per correre, sarebbe come se si dovesse correre, spieghi che differenza c'è tra correre in un parco o giocare a pallone. Perché io devo pagare per giocare a pallone e per correre in un parco? No. Ma dai ragazzi, è un business piccolo per sopravvissuti, non lo so per chi si riesce a... Ma non ci vediamo niente di professionale. Io non riesco a vedersi niente di professionale. Stanno uscendo molti più giocatori dai centri di accoglienza per i migranti. Ora ci saranno le finali italiane a settembre, per quelli che sono ancora minorenni, cioè under 18, stanno uscendo, sono già usciti 4-5 giocatori che hanno debuttato in A, tra quelli, perché lì vai a vedere il talento. Sono 1800 quest'anno, mi sembra, e qualcuno ha debuttato l'ultima volta nella Roma, c'è storie come quella di Kin, ad Asti, eccetera. Sono molti più quelli di quelli che vengono dalla pura scuola calcio. Non c'entra niente lo scouting con questo.
Sai che c'è un ascoltatore, Gianluca da Firenze, che ti scrive che ai tempi miei, anni 80, le divise le dava la società, se eri bravo giocavi, se no stavi in panchino o in tribuna.
Questo. È questo che adesso non c'è più. Perché adesso si paga, per cui... E poi ci sono entrati i genitori nel mezzo. Tu prova a mettere in panchina sempre lo stesso ragazzino, tu ti ritrovi i genitori
fuori dalla porta.
Perché dice io pago, ho pagato, hanno ragione. Cioè, se tu paghi un chilo di pasta, la paghi quanto tutti gli altri,
devi
hai diritto alla stessa quantità. E questo noi, cioè, per carità, che ci sia facciano le scuole calcio, facciano come gli pare. Ma non pensiamo che lo scouting venga da lì, perché è completamente un'altra cosa.
Mario, ti portano invece proprio da Firenze a Firenze, nella Fiorentina, e ti chiedono: il progetto di Italiano ti piace? Soprattutto il progetto costruito dalla Fiorentina si sposa con le idee di Vincenzo Italiano?
Non lo so, non conosco bene l'idea di Italiano, ho visto le prime due partite, ho visto delle cose molto interessanti e alcune che mi spaventano. Ma perché giocare con la difesa alta a centrocampo, spesso con un lancio lungo, gli avversari arrivano davanti al portiere. Ma quindi il problema non è finire a zero gol senza subire gol in difesa, il problema è farne sempre 2-3 a partita, almeno. Così può prendere anche il tuo gol. Quindi a me mi è sembrato interessante come è stata rinforzata la squadra rispetto a quella dello scorso anno. Ho visto per la prima volta un progetto. Sono arrivati 3 giocatori molto importanti, Rodrigo Zola, il terzino del Real Madrid, peraltro questo Nico Gonzalez che ha tutti i sintomi di un grande giocatore, e poi Torreira.
E sono stati trattenuti Vlahovic e Milenkovic soprattutto, e anche a trattenere di campione importante.
È stato ricomprato Vlahovic, perché se Vlahovic fa davvero questo contratto a 5 milioni, ne prendeva 800.000, adesso tra netto e lordo sono 8 milioni, che sono tanti in una stagione sola, anche da pagare, soprattutto da pagare. Mi sembra molto più serio il progetto. Spero che la Fiorentina non debba fare, sono sicuro che non farà come nelle ultime 2 stagioni, anche perché mi dicono proprio gente di campo, mi dice che Italiano è un bravo allenatore, proprio un bravo allenatore. Io non sono ancora in grado di giudicarlo, ma chi è in grado mi dice questo.
Beh, tanto al rientro in campo ci sarà l'Atalanta e contro la Fiorentina, e sarà già un bel banco di prova per cominciare a vedere questi due grandi.
Non ci sarà Gonzalez, temo.
Credo che l'Atalanta non avrà né Muriel né Zapata, quindi secondo me è una bella sfida anche alla pari tra infortuni e assenze.
No, io preferivo giocare alla pari, ma sì, con le formazioni regolari.
Senti Mario, a proposito di questo, nel salutarti di formazione alla pari eccetera, al ritorno in campionato ci sarà Napoli-Juventus, la Juventus non avrà Bentancur, Alessandro, Cuadrado, Danilo e Dybala. Il Napoli non avrà Meret per infortunio e forse dovrà praticamente prendere da sopra l'aereo Ospina e portarlo in campo, altrimenti deve giocare col terzo portiere. Anche in questo caso si poteva far meglio con le nazionali? O era inevitabile?
No, era inevitabile con le nazionali. Il problema delle nazionali era il fatto che tanti vanno in paesi in pieno Covid, e ogni volta che si radunano le nazionali scoppiano dei piccoli focolai in giro per il mondo e poi ritornano in Italia. Questo era il problema vero. Il calendario ormai è questo. L'UEFA ha aggiunto, l'UEFA, la FIFA hanno aggiunto una partita oggi, ora se ne giocano 3 nella sosta, quindi una partita ogni 3 giorni davvero. Però questo mondiale in inverno, il prossimo anno, adesso non possiamo nemmeno dire più niente del Qatar, perché il Qatar è diventato il paese d'equilibrio delle trattative con i talebani, tra i talebani e il mondo.
Esatto.
Per cui bisogna anche accettare questo, e quindi tanto di più bisogna accettare quello che decide la FIFA.
Mario Sconcerti, grazie come sempre Mario per essere stato con noi, ciao, alla prossima.
Ciao.
Grazie a Mario, grazie a tutti quanti voi, tanti messaggi che io leggerò al rientro, perché al rientro, allora, intanto mi dedico un po' a voi e ai vostri messaggi che sono arrivati e cerchiamo di esaurirli tutti. Dopodiché vi faremo sentire altre interviste raccolte ieri da Lorenzo Marucci, e ci sono delle interviste estremamente interessanti, quindi vi aspetto a tra poco.